sapevo che volevate fare una serata di lode adorazione come prima riunione, non mi preparavo. E mi fai un favore, Dario, puoi accendere le luci che vanno verso i ragazzi così li posso guardare in faccia un pochettino? Un pochettino, non ti preoccupare. Vai, vai, vai. Assai, un poco di meno, così, in penombra. Alleluia. Dio è buono, amen. Gambare. Aspetta. C'è l'unzione in questa. Sai com'è? Ok. Dio è grande, amen. Questa sera dovremo fare un'offerta speciale per comprare una nuova batteria, perché Samuel l'ha distrutta. Questa sera ho un messaggio molto serio. Proprio in quest'ultima canzone, in quest'ultimo canto, ditelo come volete, abbiamo cantato una cosa importante. Cosa abbiamo detto in quest'ultimo coro? Il cielo serrato si apra. In te? Grande Dio, grande. E stasera vi parlerò di una storia che spero che voi conosciate. Quanti conoscono la storia di Gerico? Potete alzare la mano? Storia di Gerico. Gerico. No. Signore, prendici ora, ritorna. Dio mio, aiutami. Siete seri? Cioè, non conoscete la storia della presa della città di Gerico? Il popolo di Israele girò 7 volte attorno alle mura di Gerico, poi al 7° giro gridò e le mura di Gerico crollarono. Gerico era la città più fortificata a quel tempo. Stiamo parlando di mura che erano altissime, spesse, non so quando. Giusto, ce l'avete presente questa storia? Ok. Ma non vi devo parlare io di questa storia. Però è importante che la conosciate, perché il popolo di Israele, quello che leggeremo adesso, veniva da questa grande vittoria. Un po' come se quando noi torniamo dal ritiro spirituale, no? Che ci sentiamo tipo, wow, abbiamo battuto i giganti, abbiamo distrutto le mura, abbiamo vinto battaglie pazzesche, Dio è stato con noi. Erano così proprio gasati al 7° cielo, cioè proprio erano l'indomani del ritiro spirituale, anzi no, l'ultima sera del ritiro spirituale, cioè erano proprio dei leoni, tipo ce l'avete presente come se voi aveste giocato contro i responsabili a calcio e avete vinto, tipo così, sì. Erano così. E in questa grande gioia, in questa grande vittoria, si trovano a un certo punto a dover andare in un'altra città. Una piccola città, Giosuè, già siamo ai tempi di Giosuè, quindi avevano attraversato il Giordano dopo 40 anni che erano stati nel deserto. Questa era la seconda generazione, la nuova generazione, no? Dopo quelli che erano stati 40 anni nel deserto. E Giosuè manda degli esploratori e gli dice: andate a vedere quest'altra città che dobbiamo andare a conquistare, come è combinata la situazione. E quelli ritornano. Così, tutti ganzi. Giosuè, non ti preoccupare, non c'è bisogno che scomodi tutto il popolo per andare in questa città, sono poche persone, vinceremo con facilità. Così, cioè proprio c'è scritto così, non c'è l'espressione, ma si capisce che proprio erano così sicuri, avevano così tanta fiducia in quello che Dio aveva fatto e anche nelle loro capacità, che erano sereni, una città piccola, tranquilla, ma loro non sapevano che in realtà era successo qualcosa. Prendiamo Giosuè al capitolo 7, il verso 1. Giosuè, capitolo 7, verso 1. Meno male che mi sono ricordato questi versetti a memoria, perché ho scordato l'iPad a casa dove avevo tutti gli appunti. L'hai preso? Bravo. Numero uno. Io leggo da un'altra versione, quella interconfessionale, che è più potabile. L'ordine dato agli israeliti di distruggere ogni cosa nella città di Gerico non fu rispettato. Un certo Acan aveva preso per sé alcuni oggetti che si dovevano distruggere. Per questo il Signore fu pieno di sdegno contro Israele. Acan era figlio di Carmi, discendente di Zabdi, e apparteneva al gruppo di Zerach, della tribù di Giuda. Quindi Dio aveva dato un ordine prima di entrare a Gerico. Gli ha detto: tutto quello che voi troverete lì è votato allo sterminio, dice nella nuova Diodati. Significa tutto quello che voi incontrate, donne, bambini, animali, ricchezze, dovete distruggere, dovete abbattere ogni cosa. E così il popolo di Dio fece. Nella Bibbia c'è scritto che passarono a fil di spada, quindi uccisero con la spada ogni essere vivente che c'era in quella città e distrussero tutto l'oro, tutto l'argento, tutte le ricchezze che c'erano, tranne un solo uomo, questo Acan. Acan vide delle cose che erano belle, gli piacquero, e disse: vabbè, ma che ci fa se tengo solo queste poche cose per me? E che qualcuno se ne accorgerà. Alla fine abbiamo distrutto una grande città, una ricca città, abbiamo rispettato l'ordine di Dio, chi verrà a saperlo? Ma dice che Dio si adirò. L'Eterno si accese, e l'ira dell'Eterno si accese contro i figli di Israele. Più solenne la nuova Diodati. Sapete che cosa successe? Quindi Giosuè manda questi esploratori in questa città, loro vanno lì, tutti con la loro baldanza: abbiamo distrutto Gerico qua, questa città, 5 secondi e la facciamo nostra. E dice che fuggirono davanti al popolo di questa città e 37 o 36 di loro furono uccisi e scapparono a gambe levate. Più avanti vediamo la reazione di Giosuè. Lo voglio leggere insieme a voi perché è un'altra parte importante. Giosuè, sempre capitolo 7, dal verso 6. Verso 6. Ok, vabbè, lo leggo da là. Giosuè allora si stracciò le vesti e si gettò, anche il verso 7 poi, e si gettò col viso a terra davanti all'arca dell'Eterno fino alla sera. Lui e gli anziani di Israele, aspetta, ancora non l'avevo letto, lui e gli anziani di Israele, torna indietro, ok, e... no, capitolo 6, capitolo 7, vabbè, lasciamo stare. Giosuè e gli anziani di Israele, disperati, si strapparono i vestiti, si sparsero polvere sulla testa e si gettarono a terra davanti all'arca del Signore. Restarono così fino a sera. Giosuè si lamentò con il Signore: Signore Dio, perché ci hai fatto attraversare il Giordano e venire fin qui? Per farci cadere nelle mani degli amorrei? Vuoi proprio distruggerci? Avremmo fatto meglio a restare al di là del Giordano anziché attraversarlo. E io che cosa dirò ora che Israele si è dato alla fuga davanti ai nemici? I cananei e gli altri abitanti di questa regione lo verranno a sapere. Ci piomberanno addosso e ci faranno sparire dalla faccia della terra. E allora che cosa potrai ancora fare per difendere il tuo grande nome? Fermiamoci un attimo, perché poi ovviamente Dio gli risponde. Questi siamo noi. Cioè, questi siamo noi. Siamo come Giosuè. Esperienze bellissime, ritiri spirituali fenomenali, grandi vittorie nella nostra vita. Poi perdiamo una piccola battaglia, succede un problema, una situazione, e andiamo davanti a Dio. Signore, la nostra vita è finita. Questo è detto. Siamo persi. adesso ci accercheranno, ci distruggeranno, perché ci hai fatto attraversare il Giordano, perché siamo venuti qua. Una sconfitta con una piccola città e Giosuè perse la sua visione, la sua motivazione, si dimenticò della chiamata che Dio gli aveva dato. E qualcuno può pensare, a Giosuè, mare, sì, è esagerato, frati, però. Ma noi siamo così. Non è che noi siamo meglio di Giosuè. Cosa avrebbe potuto fare Giosuè? Forse avrebbe potuto dire, Signore, perché è accaduto questo? Fammi capire cosa non va. Certo, c'è da dire che Giosuè era nuovo nella leadership, era da poco diventato diciamo la guida del popolo di Israele e non aveva esperienza delle sconfitte, delle battaglie perse, dei problemi, delle situazioni che si vengono a creare. E Dio gli risponde in una maniera molto efficace. Ma il Signore rispose a Giosuè: alzati. Bello, mi piace questo imperativo. Dio non gli dice: oh, caro Giosuè, perché il tuo cuore è turbato in tal maniera? Dio gli dice: alzati. Alzati. Cosa stai facendo lì? Perché resti con la faccia a terra? Gli israeliti hanno peccato. Hanno trasgredito gli ordini che avevo dato. Hanno osato prendere per sé qualcosa che doveva essere distrutto. L'hanno rubato e l'hanno nascosto tra i propri bagagli. Per questo gli israeliti non possono più resistere ai nemici. D'ora in poi, davanti a loro, si daranno alla fuga. Hanno attirato su di sé lo sterminio. Io non sarò più dalla vostra parte finché non avrete distrutto gli oggetti destinati allo sterminio. Perciò fa compiere a tutto il popolo un rito di purificazione. Ordina loro di farlo per domani. Dirai da parte mia, in mezzo a voi, israeliti, ci sono degli oggetti che io, il Signore, Dio di Israele, avevo ordinato di distruggere. Finché non l'avrete fatto, non potrete più resistere ai vostri nemici. Domani mattina vi presenterete tribù per tribù, e Dio gli spiega a Giosuè quello che devono fare. E Dio fa così con la nostra vita, se noi lo vogliamo ascoltare. Ma a volte noi siamo troppo presi dai nostri problemi. Giosuè è rimasto un'intera giornata faccia a terra, a piangere, a lamentarsi. E Dio non gli poteva parlare. Dio è un gentiluomo, Dio non ci costringe, Dio non ci prende con violenza. E Dio aspetta che Giosuè si calma e dopodiché interviene. Ma tante volte noi chiudiamo il nostro orecchio alla voce di Dio. E queste parole che Dio ci dice, ondando ci piacciono. Sì, Signore, è vero, ho ottenuto poche cose per me, ho nascosto solo alcuni peccati nella mia vita, piccoli, non si vedono, se non li racconto neanche li vengono a sapere le persone, sono piccolini, però abbiamo distrutto Gerico, Signore, ti confondi per questi piccoli compromessi nella mia vita? Ma Dio ti sta parlando. Sono belle le canzoni che cantiamo. E io ricordo che una volta un uomo venne qui e disse che i cristiani non dicono le bugie, ma le cantano. E io voglio aggiungere qualcosa, che oggi noi siamo passati a un livello successivo, che noi neanche ascoltiamo le cose che diciamo. E mentiamo a Dio senza che ce ne rendiamo conto. In tutti, maggior parte delle canzoni che noi abbiamo cantato, sì, si è parlato che noi apparteniamo a Dio, ma anche della nostra santificazione verso Dio, del nostro lasciare il peccato, lasciare compromessi. Vedete ragazzi, Dio parla in una maniera chiara a Giosuè, lasciate stare il fatto che siamo nell'Antico Testamento. Ci dobbiamo togliere dalla nostra mente questo concetto che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio diverso da quello del Nuovo Testamento. Non è così. Dio, c'è scritto nella sua parola, che è lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Amen? Quindi Dio non è lo stesso quando ci fa comodo, quando noi dobbiamo afferrare le sue promesse. Dio è lo stesso anche quando Lui ci chiama a santità. Dio è lo stesso anche quando Lui ci dice di togliere compromessi dalla nostra vita. Amen? Non solo quando ci deve benedire. La differenza per noi è che abbiamo il sacrificio di Cristo. Non dobbiamo più fare sacrifici di animali. La differenza per noi è che lo Spirito Santo vive dentro di noi e noi abbiamo comunione diretta con Dio e non abbiamo più bisogno di persone che parlano con Dio per noi, non abbiamo più bisogno di sacerdoti, non abbiamo più bisogno di profeti che intermediano tra noi e Dio. Questa è la differenza. Ma Dio è lo stesso. Dio desidera purezza, Dio desidera santità dalle nostre vite. E Dio questa sera ci sta dicendo, sì, tu vuoi vincere le battaglie, ma prima devi distruggere le cose che io ti ho detto di distruggere, che io ho votato allo sterminio. Non le puoi nascondere, non le puoi conservare. Verso 16. Anzi no. Sì. Verso 16. Il giorno dopo, di buon mattino, Giosuè fece comparire Israele, tribù per tribù, fu designata la tribù di Giuda. Allora la tribù di Giuda si presentò divisa per gruppi, fu designato il gruppo di Zerach. Il gruppo di Zerach si presentò diviso per famiglie, fu designata la famiglia di Zabdi. Gli uomini della famiglia di Zabdi si presentarono uno per uno, fu designato Acan, il figlio di Carmi, discendente di Zabdi, del gruppo di Zerach, della tribù di Giuda. Giosuè disse ad Acan: figlio mio, rispetta e onora il Signore di Israele e confessa quel che hai fatto. Racconta tutto e non nascondermi nulla. Acan rispose: sì, è vero, ho disubbidito io al comando del Signore, Dio di Israele. Ecco quel che ho fatto. A Gerico, tra il bottino, ho visto un magnifico mantello babilonese, 200 pezzi d'argento e un pezzo d'oro che pesava più di mezzo chilo. Mi sono piaciuti tanto che li ho presi, li ho sotterrati in mezzo alla mia tenda, l'argento è in fondo alla buca. Quest'uomo sapeva che aveva fatto qualcosa di sbagliato e nascose quello che aveva rubato, nascose quello che aveva preso illecitamente. Quest'uomo non confessò il suo peccato appena sentì in Israele c'è stato un peccato, ma aspettò che qualcuno, ok, rivelasse la sua condizione. A quel punto confessò il suo peccato. Sapete come va a finire questa storia? Chi è che lo sa? Alza della mano. Tre persone. La Bibbia è un optional, vero? Bravi. Questo giusto per farvi sentire un po' più in colpa, così, gratuito, ve lo regalo. Allora alcuni uomini mandati da Giosuè corsero alla tenda di Acan, trovarono tutto sotto terra con il derano in fondo, tirarono fuori gli oggetti, li portarono a Giosuè alla presenza del popolo di Israele e li posero alla presenza del Signore. Giosuè e tutto il popolo presero Acan, discendente di Zerach, l'argento, il mantello babilonese, il lingotto d'oro, i figli e le figlie di Acan, il suo bue, il suo asino, le sue pecore, la sua tenda e tutte le sue cose, li portarono alla valle di Acor. Giosuè disse: Acan, perché hai attirato su di noi la disgrazia? Oggi il Signore la fa ricadere su di te. Tutti gli israeliti scagliarono pietre contro Agar nella sua famiglia fino a farli morire, poi li bruciarono dopo averli colpiti con pietre. Ricoprirono i resti di Agar con un mucchio di pietre che è ancora lì. Da allora la località si chiama Valle di Acor, Valle della Devastazione. Dopo questi fatti, lo sdegno del Signore contro Israele cessò. Ci sono andati leggeri. Con Dio non ci sono compromessi. Con Dio non ci sono cose che puoi nascondere. Dio è vero, Dio è reale, Dio scruta i nostri cuori. E quando Dio ti dice di distruggere qualcosa nella tua vita, tu puoi resistere, puoi provare a nascondere agli uomini, ma non lo nasconderai a Dio. E quando ti trovi ad affrontare quelle battaglie dove sai che Dio ti potrebbe aiutare, e dici, perché? Perché Dio non è con me? E tante volte noi lo sappiamo perché Dio non è con noi. Perché stiamo cercando di nascondere, di tenere nascosti, di tenere per noi, di afferrare quelle cose che sappiamo che nella nostra vita non ci dovrebbero essere. E resistiamo con tutte le nostre forze alla santità di Dio, perché il Signore è più forte di me, perché io ho visto quelle cose e mi sono piaciute e le ho prese per me. Che male ho fatto? E un'altra cosa che mi fa riflettere, dico, Dio poteva agire in altri miliardi di modi, lo poteva mandare in battaglia in quella città dove hanno perso la battaglia, farlo morire in battaglia. Invece una sola persona ha fatto sì che un intero popolo venisse sconfitto. Il peccato di una sola persona ha creato un impedimento per la vittoria. Yasav, ottimo modo di ricominciare le riunioni, lo so. Dio mi ha dato questo dono. Se noi vogliamo uscire là fuori e vincere le battaglie, se noi vogliamo portare qui le persone, conquistarle, vincere i problemi che ci sono nella loro vita, ma prima noi non abbiamo dissotterrato tutte quelle cose nascoste e non le abbiamo distrutte, non gli abbiamo messo una pietra di sopra, noi le battaglie non le vinceremo. Noi le battaglie le perderemo, entreranno le persone qui dentro e forse saranno quelli che vengono da fuori a insegnarci le cose a noi. Entreranno le persone qui dentro e invece di trovare un luogo dove c'è santità, dove si cerca Dio, troveranno un luogo dove c'è compromesso, dove c'è falsità, dove c'è ipocrisia, e sai che cosa faranno? Si gireranno, torneranno indietro e andranno nel mondo perché diranno queste cose non succedono neanche fuori. Voi siete degli ipocriti. E quante volte ho sentito questa cosa? Quindi se noi quest'anno vogliamo cominciare bene, se noi vogliamo dichiarare che le vittorie, le battaglie saranno nostre, questa sera Dio sta facendo con noi come ha fatto con Giosuè e ci sta dicendo: alzati, smettila di piangere, di lamentarti e fai quello che è tuo dovere. Distruggi le cose votate allo sterminio e lasciale nella valle della devastazione, non dentro di te, non nella tua vita. Ho trovato nel dizionario biblico che Giosuè, quando dichiarò la condanna di Acan, usò un verbo che è legato alla radice del nome di quest'uomo e utilizzò la parola acor, che significa causa di sventura. Nella nostra vita ci sono delle cause che provocano delle sventure. Sventura significa sorte avversa, mala ventura. A me mi piace esplorare le parole, giocare con le parole. Ed è divertente sventura, perché è la stessa radice di avventura. Noi con Dio abbiamo preparato la nostra vita. Quando noi iniziamo a seguire Dio, smette di essere una vita normale e diventa un'avventura insieme a Dio. Ma quando noi nascondiamo il peccato e il compromesso nella nostra vita, quell'avventura diventa un'avventura avversa, un'avventura difficile, diventa un'avventura che diventa brutta per la nostra vita. Mentre invece Dio ci vuole fare vivere un'avventura fantastica, meravigliosa, piena di vittorie, come è stato per quel giorno, da quel giorno in poi, per il popolo di Israele. Da quel giorno non si sono più fermati di conquistare, non hanno più smesso di conquistare città. E Giosuè ha fatto qualcosa insieme a quel popolo che nessun altro, né prima di Giosuè, né dopo Giosuè, è più riuscito a ripetere. Loro hanno conquistato interamente la terra promessa, a parte dei terreni nei quali loro si sono rifiutati di distruggere i popoli che Dio gli aveva detto di distruggere, ma hanno conquistato interamente quella terra promessa e mai più nessun altro è riuscito ad avere tutta quella terra che loro sono riusciti a conquistare. E quelle terre che non hanno conquistato, non le hanno conquistate perché hanno disubbidito a Dio e non hanno distrutto le cose che dovevano distruggere. Noi tante volte ce la prendiamo con Dio. Questa è la verità. Signore, perché mi hai fatto questo? Perché mi punisci? Perché non sei con me? Perché non mi liberi? E il Signore questa sera ti sta chiedendo: perché non fai la mia volontà? Questa è la domanda. Perché non segui ciò che io ti dico di fare? Perché non ascolti la mia voce? Questa è la vera domanda. Dopo questo concludo. Leggo l'ultimo versetto e poi concludo. Nell'ultimo periodo mi è capitato di parlare con diversi di voi. E ho detto una cosa nella quale io credo che sia così ed è importante. Smettiamo di chiedere a Dio di benedire le nostre scelte e iniziamo ad ascoltare la voce di Dio e fare le scelte che Lui ci sta guidando a fare, perché le scelte, le cose che Dio ha preparato per noi sono già benedette. Noi invece ci complichiamo la vita. Signore, qual è la tua volontà? Andiamo di qua. Signore, benedicimi, sto andando di qua. Benedici, tu benedicimi perché io sto andando di qua, sono insieme a te, io ti amo, io vengo alla riunione. E il Signore ti ha detto vai di là, ma tu continui in quella strada. E Dio ti dice sì, ma non è quella la strada che io ho scelto per te. Questa è la strada che io ho scelto per te. Sì, Signore, però là tu capisci che devo fronteggiare battaglie. Tu capisci che quella strada lì sarà difficile per me. Dovrò fare sacrifici, dovrò lottare, dovrò vincere. Quella strada, quell'altra strada è più semplice. E Dio ti sta dicendo sì, ma questo è quello che io ho scelto per te. Questo è quello che io già ho benedetto e qui io ti darò le vittorie. Amen. Chi è che vuole avere vittoria nella sua vita? Perché sapete, ci sono quelli che amano perdere. Giosuè Giovanni capitolo 7, dal verso 37 al 38. Giovanni capitolo 7, dal 37 al 38. Giovanni 7. Lo prendo anch'io. Anzi, 7, dal 37 al 39. Nell'ultimo giorno della festa, il più solenne, Gesù si alzò ed esclamò a voce alta: «Se uno ha sete, si avvicini a me, e chi ha fede in me beva. Come dice la Bibbia, da lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva». Gesù diceva questo pensando allo Spirito di Dio che i credenti avrebbero poi ricevuto. A quel tempo lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora stato innalzato alla gloria. Chi ha fede in me beva, come dice la Bibbia, da lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Altre versioni dicono: da dentro il suo petto, il suo seno, sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo è il progetto, il proposito di Dio, il piano di Dio per la tua vita. Che da dentro il tuo cuore possa sgorgare un fiume di acqua viva, un fiume di acqua fresca, che porta vita alle altre persone. Questo è il proposito di Dio per la tua vita. Lo so, ho parlato di cose pesanti, perché queste cose ci sono, esistono, sono una realtà. E se volete vi posso fare tanti esempi, se ne avete bisogno. Ma ciò che Dio vuole è che il tuo cuore sia puro, perché da quel cuore Dio vuole fare nascere una sorgente. E ditemi una cosa, penso che a qualcuno di noi sarà capitato, no, di andare in qualche spiaggia dove sfocia un fiume. Io ricordo quando ero bambino nelle zone di Fiume Freddo, una volta andammo con i miei genitori, forse anche più di una volta, in questa spiaggia dove sfociava il fiume. E l'acqua era come la granita, come il ghiaccio. Ma quell'acqua che scorreva da quel fiume era limpida, era pulita, era fresca. Anche ad Aci Castello c'è un fiume, un ruscello che sfocia a mare. Tu lo conosci, sotto il ponte. Non è limpido, non è fresco e non è puro. Perché gli scarichi fognari delle case sfociano in quel fiume. Se tu avvicini una fonte di acqua pura a una fonte di acqua sporca, sporcherai anche l'acqua pulita. E purtroppo oggi ci sono tanti credenti che inquinano anche l'insegnamento cristiano, perché insegnano delle cose che non sono nella parola di Dio e inquinano il sano insegnamento della parola. Insegnano che essere omosessuali va bene, che Dio ti ha fatto così, che tu sei nato così e ti devi accettare. Trovatemi un solo verso nella parola di Dio in cui c'è scritto che Dio li creò gay, che Dio li creò omosessuali, e io ti crederò. Ma io trovo nella Bibbia che Dio li creò maschio e femmina. Dio da sempre vuole dare un'identità alla nostra vita, vuole dare stabilità alla nostra vita. E ci ha creati in una maniera che Dio non fa le cose contorte come noi. Dio, se ti ha fatto uomo, è perché vuole che tu sei uomo. Se Dio ti ha fatto donna, è perché vuole che tu sei donna. E noi dobbiamo smettere di gettare fango e compromessi sulla parola di Dio per il nostro comodo. E noi dobbiamo smettere di gettare fango e compromessi sulla parola di Dio e dire che vabbè, ma io non sono schiavo della pornografia perché tanto io me la guardo una volta a settimana e non ogni giorno, quindi non sono schiavo. What? Cosa? Queste sono cose nascoste. E noi dobbiamo smettere di dire, sì, vabbè, ma che ci fa se io tocco il sedere della mia ragazza? Se noi andiamo a letto insieme? Il Signore lo sa che noi ci amiamo. Il Signore sa che tu stai inquinando la tua vita e la vita di quell'altra persona. E il Signore ti vuole liberare. E il Signore vuole distruggere. Vuole che tu prendi e distruggi tutte quelle cose impure nella tua vita, che le bruci col fuoco e che gli metti delle pietre di sopra. Il popolo di Israele in ogni tappa importante del suo cammino creava appunto queste specie di monumenti di ricordo di ciò che Dio aveva fatto, mettendo delle pietre l'una sopra l'altra. E quello divenne un monumento, un monito per il popolo di Israele a dire: questo è quello che succede quando noi disubbidiamo a Dio e quando noi vogliamo nascondere il nostro peccato a Dio. E come ho detto questa sera, questo messaggio è molto serio. Mi piace scherzare, mi piace ridere, mi piace divertirci, ma sulla santità, sull'essere puri davanti a Dio, su queste cose non ci scherzo. Perché so che Dio non ama scendere a compromessi. E se voi vi aspettate dei responsabili che vi diano la pacca sulla spalla e vi dicono: tutto a posto, non ti preoccupare, fai la preghierina che il Signore ti perdona. Dio ti perdona se c'è ravvedimento nella tua vita. E ravvedimento significa pentirsi di quello che hai fatto e tornare sui tuoi passi e abbandonare quel peccato, lasciarlo alle spalle. Amen. State capendo quello che dico? Perché se volete posso essere ancora più chiaro. Va bene così, giusto? Gruppo musicale dov'è? State dormendo? Salite. Alziamoci in piedi. Non vi preoccupate, le prossime riunioni non saranno così lunghe. Di più. Sto scherzando. Non predicherò sempre io, quindi il Signore avrà pietà di voi. Era un peso, ragazzi, che io sentivo nel mio cuore veramente di iniziare l'anno con questo messaggio. E se c'è qualcosa di nascosto nella nostra vita che noi realmente dobbiamo sotterrare una volta per tutte, anzi, che dobbiamo far emergere per distruggerlo e sotterrarlo una volta per tutte, facciamolo questa sera. E se avete bisogno di aiuto, avete bisogno di essere seguiti, noi siamo qui. Avete 17 persone con cui potete parlare. Di più di quelli che stasera sono qua alla riunione, quasi, fra un poco. Sto scherzando, però per dire. Noi siamo qui per questo, per aiutarvi, per sostenervi, per aiutarvi a distruggere queste cose nella vostra vita. Però c'è un però importante. La scelta sta a voi. Nessuno può scegliere per voi. Nessuno può scegliere per te. Sei tu che devi scegliere di confessare il tuo peccato e di distruggerlo. Non confessarlo a un uomo, ma confessarlo a Dio. E questa sera io credo che è necessario che noi facciamo un appello. E senza troppe cerimonie, senza troppo imbarazzo, venite qua davanti come un segno davanti a Dio per dire: sono qui, Signore, per confessarti il mio peccato, per dire che ci sono queste cose nascoste, questi compromessi piccoli che non si vedono nella mia vita e che questa sera, da questa sera in poi, io ti voglio dire: Signore, distruggili, distruggiamoli insieme e li voglio lasciare nel mio passato. Voglio superare questa situazione perché voglio conquistare la terra promessa. perché voglio conquistare territori spirituali che tu mi hai promesso e non voglio più restare fermo davanti a degli obiettivi, davanti a delle opportunità, davanti a delle opportunità di conquista, ma voglio afferrare quelle conquiste perché tu me l'hai promesso, Signore. Se questa sera è la tua attitudine, io ti invito a non perdere tempo e venire subito qui davanti. Non aspettare che inizi la canzone. Vieni qui davanti e insieme umiliamoci sotto la potente mano di Dio e Lui ci innalzerà al tempo opportuno. Lascia che Dio faccia scorrere dell'acqua fresca e pura da dentro di te e che quest'acqua possa inondare e dissetare ancora altri. Alleluia. Voglio chiedere ovviamente ai responsabili di venire qui davanti per aiutare i ragazzi in preghiera. Anche per favore Marianna, Esther e soprattutto poi se possono anche Valentina e Ridona. Stessa cosa per i mariti. Maschietti, questo messaggio non è solo per le ragazze. Siate uomini e affrontate le vostre battaglie da uomini. Alleluia. Amen. Iniziamo a pregare. Adoriamo Dio. Che nessuno sia distratto. Chiudi i tuoi occhi. Se questo non è per te, io sono contento. Chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani e combatti nello spirito per questi tuoi amici, per questi tuoi fratelli. Adora il Signore e benedicile e di Signore, grazie perché tu hai preservato la mia vita. Grazie Signore per la relazione che ho con te. Ti voglio adorare, ti voglio lodare, ti voglio benedire. Alleluia. Guidaci Spirito Santo nel nome di Gesù. Amen. Adoriamolo.